Tracce.
Bentrovati alle 14:04. Ogni giorno un viaggio tra storie che hanno lasciato il segno. Sara Tognola con voi fino alle 15.
Like you owned my life. You never made a sacrifice. Demons are on my trail. Standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. Think I got my prize, which I sell, that is mine. Think money rules and all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life.
Crossroads è il brano che dà il titolo al secondo album di Tracy Chapman, uscito nel 1989 dopo il successo del debutto. È una canzone che parla di scelte, di responsabilità, il bivio crossroad come un momento cruciale di scelta nella vita, quando capita, quando bisogna decidere quale direzione prendere, quale nuova direzione prendere. Un brano meno commerciale, ma comunque per chi ama Tracy Chapman tra i più profondi e amati. 14 e 9 minuti, oggi le tracce ci portano nel mondo delle idee che hanno cambiato il nostro modo di vedere la realtà. Qui siamo al 17 dicembre del 1938, è una data cruciale nella storia della scienza e dell'umanità. Otto Hahn e Fritz Strassmann riescono per la prima volta a dividere un atomo di uranio, una scoperta che aprirà la strada all'energia nucleare, ma anche alle ombre della guerra e alle bombe atomiche. Un passo appunto che ha segnato un'era, ha aperto la porta appunto all'energia nucleare, alla medicina nucleare, ma anche alle più grandi paure del XX secolo. Diciamo che è il punto di partenza di una riflessione che ancora oggi ci accompagna: come usare la scienza per il bene comune. E qui siamo alle tracce, 6 agosto 1945, c'è anche la voce di Harry Truman che annuncia alla radio lo sgancio della bomba atomica su Hiroshima, una decisione che segna una svolta epocale e apre il dibattito sulla necessità e sulle conseguenze di quell'atto. Ascoltiamo quindi la traccia del 4 agosto 1975.
Terza pagina. La terza pagina presenta
Il mondo ha una svolta. 30 anni fa la prima bomba atomica su Hiroshima. Una rievocazione di Paolo Maltese. Allestimento di Enrico Romero.
The President of the United States.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war.
Con questo discorso il presidente Truman annunciava agli americani e al mondo che a Hiroshima era stata sganciata la prima bomba atomica della storia dell'umanità. Era il 9 agosto di 30 anni fa, una data che segna una svolta nella storia di tutti.
È umanamente impossibile cercare di descrivere in pratica quanto diceva quell'annuncio un po' burocratico. Secondo la testimonianza dei sopravvissuti, quando gli abitanti di Hiroshima videro sbucare altissima la sagoma argentea del B-29 che portava il carico letale, nemmeno si curarono dell'allarme. Tante volte la città era stata sorvolata senza essere mai bombardata. Poi fu un lampo bianco, come se il cielo fosse improvvisamente scoppiato.
Trecentomila persone ne restarono accecate e mossero i primi passi terrorizzate nell'ora zero dell'era atomica, in un caos biancastro dove tutto era scomparso. Scriverà un sopravvissuto.
All'improvviso fui abbagliato da un lampo di luce, seguito immediatamente da un altro. Le ombre del giardino sparirono. Gli oggetti si fecero indistinti. Istantaneamente mi alzai per fuggire, ma mi trovai il passo sbarrato da detriti e da travi crollate. Mi sentivo straordinariamente debole e dovetti fermarmi per riprender fiato. Con mia grande sorpresa mi accorsi che ero completamente nudo.
Il lampo era durato un decimillesimo di secondo. Poi, portato da onde invisibili, un calore intollerabile piombò sulla città formando un gigantesco cono la cui punta si trovava a 50-60 metri d'altezza e la base abbracciava 1200 metri. Nessuno, o quasi nessuno, avvertì l'esplosione, tanto essa era stata assordante. All'interno del cono di calore tutto sparì volatilizzato, uomini e cose.
Il mondo a un punto di non ritorno, o il mondo ha una svolta, come raccontato in questa traccia del 1975.
Voglio parlare al tuo neve, anche i silenzi, lo sai, hanno parole. Dopo la pioggia ed il gelo,
e due delle ricorrenze di oggi sono legate da un filo storico e scientifico molto forte, la scoperta, come abbiamo sentito prima, della fissione nucleare nel 1938, che è un punto di partenza. Dopo Hiroshima e Nagasaki la scienza cerca infatti una, per fortuna, una via diversa, cerca la collaborazione, cerca la ricerca per fini pacifici. Ed è così che il 29 settembre del 1954 nasce il CERN, o CERN, il più grande laboratorio di fisica delle particelle al mondo, dove si studia l'universo per comprenderlo, soprattutto non per distruggerlo. Rino Scarcelli, collega degli archivi, in un'edizione di Hula Hoop del luglio 2012, racconta la storia del grande laboratorio europeo di fisica delle particelle.
Hula Hoop. Il 17 maggio del 1954 alcune personalità politiche ginevrine e dirigenti di una nuova organizzazione internazionale si ritrovano su un terreno incolto di Meyrin per il primo colpo di piccone di un importantissimo cantiere. Perché non è soltanto un laboratorio quello che costruiranno. Su quel campo l'Europa vuole riprendersi un primato che i centri di ricerca statunitensi le stanno soffiando, la fisica. A tale scopo, due anni prima, 11 paesi del vecchio continente avevano scelto una sede, poco fuori Ginevra, e messo a disposizione i loro scienziati per fondare il Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, da qui l'acronimo CERN. Intanto, già nel 1952, a bordo di un convoglio eccezionale, arriva in Svizzera una delle bobine magnetiche che costituiranno il primo acceleratore di particelle del CERN, il sincrocyclotron, detto SC. La bobina pesa 60 tonnellate e misura 7 metri e 20 centimetri di diametro. Il sincrocyclotron sarà messo in funzione nel 1957, rimarrà in servizio per 34 anni. Il primo computer del CERN, un gigantesco Ferranti Mercury a valvole termoioniche, era un milione di volte più lento dei grossi computer di oggi. Ci vollero 3 mesi per installarlo. Alla fine degli anni 50 arrivò l'IBM 709, una macchina a transistor, quindi sensibilmente più piccola e veloce. Il calcolatore atterrò a Cointrin, aeroporto che sorgeva nello stesso comune del CERN e che già dal 1947 collegava Ginevra e New York con voli diretti. Anche per la prossimità con lo scalo aereo, il Consiglio aveva scelto quel posto. Nel frattempo, da Consiglio si è passati a Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, anche se la sigla è rimasta CERN con la C. Gli stati membri saliranno a 20 e i dipendenti a 2000, ma i paesi coinvolti sono in realtà una 60 e bisogna aggiungere oltre 6000 studiosi in visita al CERN da 500 università diverse per prendere parte alle ricerche. A quel primo acceleratore messo in funzione nel 1957 si aggiungeranno diversi strumenti scientifici, tra cui il famoso collisore ad anello sotterraneo di 27 chilometri. Alla fine degli anni 80, un informatico impiegato al CERN, il britannico Tim Berners-Lee, renderà pubblica un'applicazione che permette di condividere le informazioni con altri ricercatori, ma che sarebbe entrata nel quotidiano di quasi tutti noi, il World Wide Web. Solo una domanda prima di tornare agli anni 50. Perché tutti questi acceleratori e collisori? Perché nella fisica delle particelle uno dei modi più sicuri di fare nuove scoperte è dare alle particelle energia di intensità mai vista e farle scontrare. E lì, dove 1 miliardo di collisioni al secondo si verificano, con l'aiuto di 5 gruppi di rivelatori, gli scienziati cercano risposta alle loro domande. Suoniamo allora un brano di quel periodo, quando i fisici d'Europa si riunirono per immaginare il più grande laboratorio di fisica delle particelle. Billie Holiday progettava una tournée proprio in Europa e incideva un brano di Cole Porter intitolato I Get a Kick Out of You, tratto dal musical del 34 Anything Goes. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? That I get a kick out of you. Some get a kick from cocaine.
Una traccia firmata Rino Scarcelli in un'edizione di Hula Hoop del 2012. Dal bosone di Higgs alle sfide del futuro, il CERN continua a spingersi oltre i confini della conoscenza, cercando risposte alle domande più profonde sull'origine e la struttura dell'universo.
Married now. she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
Someone Like You. Il 17 dicembre 2012 Adele è stata nominata da Billboard Artista dell'Anno, confermando poi il successo planetario del suo secondo disco 21. E adesso passiamo a un altro grande artista planetario. Il 17 dicembre 1971 David Bowie pubblicava Hunky Dory, un album che avrebbe cambiato la storia del rock. In questo album, da quel disco, ascoltiamo uno dei brani più leggendari, un inno alla trasformazione.
Every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me.
I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's the shame you've left us up to her neck?
In Ticino ci sono forti rallentamenti su più tratti della strada tra Magliaso e Gravesano in entrambe le direzioni, così come sulla strada principale tra Lamone e Vezia.
Yeah. Tracce.
È il 17 dicembre del 1989. È una data importante per una famiglia, anzi per la famiglia più irriverente d'America. Su Fox TV va in onda il primo episodio dei Simpson. Un Natale da Simpson, una famiglia gialla, imperfetta, che racconta con ironia la vita americana. Sono Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie, che diventano famosi in tutto il mondo. Probabilmente perché non sono famiglie perfette, non sono perfetti, ma in queste famiglie ci sono conflitti, c'è il consumismo, c'è la politica, c'è la religione, tutto filtrato da una satira pungente. Da quel giorno i Simpson non hanno mai smesso di parlare di noi, oltre 30 stagioni, più di 750 episodi, un film campione di incassi e un linguaggio che è entrato nel quotidiano, una rivoluzione televisiva firmata Matt Groening. Il 31 maggio del 1999 sulla Rete 3, Fabrizio Ferrari, detto Squalo, raccontava così i Simpson.
La 20th Century Shark presenta Verba Volant, Video Money.
The Ultimate Seduction.
I Simpson sono tornati anche in videoteca. Televisivamente lanciati quasi 10 anni fa e già assunti a mito per pochi eletti della prima ora, dopo un lungo periodo di sonnecchiamento, i gialli sono tornati alla ribalta. L'anno scorso i Simpson erano il programma di punta dello share di Italia 1 e adesso tra riviste, fumetti e gadget vari li si ritrova un po' dappertutto.
Sì, sì, oddio, sì!
Dopo 3 videocassette uscite quasi in sordina anni fa, la Fox ci propone Too Hot for TV, una collezione di 4 episodi che teoricamente non dovrebbero passare la censura televisiva. Invece, almeno 3 puntate erano già state trasmesse recentemente. Ma è comunque una buona occasione per godersele senza interruzioni pubblicitarie.
Ma che carini che sono!
Il primo episodio è il 9° special creato per Halloween.
Scusate, ma se io vi permettessi di guardare un cartone macabro di Halloween, sarei una pessima madre!
Oh. Naturalmente, battute al vetriolo e sviscerate critiche alla società occidentale non mancano mai.
Qui è vietato fumare! Prego, il cartello indica chiaramente, signore!
Voi fumatori mi disgustate, fate venire le malattie. A proposito, Apu, ce li hai i cereali curativi per la sifilide?
Anche la buona vecchia usanza di far caricature di personaggi reali è sempre in auge.
Pelé è re dei campi di calcio. Per essere re di vostra cucina, usate carta da forno Crestin.
Il secondo episodio, il mio preferito, è quello dove Homer compra una pistola per difendere la famiglia.
Mi aiuti a tirare giù la palla dal tetto, papà?
Ma certo, tesoro.
Vuoi che ti tiri giù anche il gatto?
Hai rotto già la palla.
L'occasione è particolarmente ghiotta per far satira sul secondo emendamento della Costituzione americana e sulla sua pericolosità.
Mi avevi promesso che ti saresti liberato di questa pistola.
L'avevo messa in un posto sicuro, Marge. Ma scusa, quando mai nostro figlio va a guardare nel cassetto delle verdure del frigo?
I Simpson non sono assolutamente dei cartoni animati per bimbi, tutt'altro. Altrimenti, come potrebbero permettersi delle battute così sagacemente intelligenti come questo piccolo capolavoro di perfidia?
Mamma, il romanticismo è morto, è stato rilevato a scopo speculativo dalla Disney, omogenizzato e venduto pezzetto per pezzetto.
Fabrizio Ferrari, detto Squalo, raccontava così Simpson sulla Rete 3 nel 1999, una traccia che abbiamo scelto per ricordare che il 17 settembre 1989 nasce la famiglia più irriverente d'America. Matt Groening, il creatore, diceva: volevo una famiglia che non fosse perfetta, ma vera. Missione compiuta.
Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you good? Nothing is cool.
Prima della televisione, la radio era anche una maestra. La radioscuola della radio della Svizzera italiana nasce negli anni 30 per portare lezioni e cultura nelle aule e nelle case, quindi per abbracciare e assecondare la vocazione pedagogica della radio, soprattutto delle origini. Nel 1954, quando ascoltiamo le prossime voci, la radioscuola è già una realtà consolidata, con un linguaggio rigoroso, un tono educativo che oggi ci sembra decisamente lontano, un frammento che racconta un'epoca e la sua idea di educazione all'ascolto.
Mezz'ora musicale, radio lezione di Ester Maria Viscardi.
Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore...
In questa casa si diventa matti! Te li faccio vedere io i 24.000 baci. Spegni subito quella benedetta radio e vattene a fare i tuoi compiti. Già, è proprio ascoltando queste cretinerie che si risolvono i problemi, eh? Fila!
Ma papà, lasciami ascoltare. Itteltogni è simpatico, è meglio di Modugno, sai. Chiarita ha una sua foto con autografo, la vedessi.
Vederla? Ma ti faccio vedere io? Che cosa deve pensare una ragazza di 13 anni? Ecco! Va nella tua camera e mettiti subito a studiare e levati dalla testa queste baggianate. Faresti meglio riempirla con quello che sta sui tuoi quaderni. Ai miei tempi non era così. Altro che Littletoni, altro che urlatori. Sapevano però chi erano Galilei e Carducci e Puccini. Quella di Puccini sì che era musica. Quella sì che dovresti ascoltarla. Senti,
ma papà...
Senti... Io giro il bottone e neanche farlo apposta. Ecco di Puccini. Ah, che musica!
Ma papà, a voi piacevano soltanto le sdolci...
Sta zitta, taci. Ah, ecco qua, senti. Recondita armonia. Ascolta che musica divina.
Musica divina, uffa che barba. Se questa è musica bella...
Ah, lasciami ascoltare in pace.
Sentiamo un po', ragazzi. Voi, con chi vi mettereste? Con Marinella, a far tifo per Littletoni, o con il papà, ad ascoltare le arie d'opera? Ci par già di indovinare. Siete anche voi per Mina, Peppino di Capri, Modugno e compagni. Non è così? Beh, un po' di ragione l'avete. C'è qualche bella canzone anche fra quelle urlate, ma è difficile trovarne una veramente bella tra tutte quelle che rovesciano la radio, la televisione, i jukebox. Molte poi nascono oggi e domani sono già dimenticate. Piuttosto, vediamo un po'. Conoscete qualche bella canzone popolare, di quelle nate tra la gente semplice, vive e vere ancora oggi come lo erano 100 anni fa? Ora Valmagina. L'avete già sentita? È una delle nostre più antiche e autentiche canzoni popolari. Ascoltatela. Vorremmo farvi conoscere altre di queste canzoni genuine e nostrane e tanto commoventi nella loro semplicità. E ci piacerebbe sentirvele cantare con gli amici, come molti anni fa facevano i nostri nonni. E ora fanno solo i soldati quando si trovano stanchi la sera.
E voi da che parte state? Questa era una traccia del 1954 che ci ha portato dentro un'epoca e alla sua idea di educazione all'ascolto. Tra l'altro va detto una cosa, perché stavo pensando mentre riascoltavo questa traccia, questa radioscuola. Negli anni 50 la musica era un po' incasellate in categorie rigide. Questo ci aiuta un po' a capire gli intenti di questa puntata della Radioscuola. Allora, c'era la musica cosiddetta alta, cioè la musica classica, e poi c'era la musica cosiddetta bassa, quella leggera e popolare. Noi in questo momento vi trasmettiamo musica bassa. La Radioscuola rifletteva un po' questa quella che già vi dicevo, no? Questa visione pedagogica, quella di formare cittadini colti attraverso una musica seria, sì, tra virgolette seria. Eppure la chiusura con un brano popolare della Valmaggina racconta anche qualcosa di diverso, cioè la forza della cultura locale viva, la cultura locale presente, che è in fondo una sorta di compromesso tra un ideale educativo e l'identità di una comunità. Sono le 14:54. Oggi abbiamo fatto un bel viaggio, devo dire la verità. Abbiamo parlato di scienza, c'era la bomba atomica, il CERN, poi abbiamo riascoltato anche, più che parlare, le voci che hanno parlato, quelle della Radioscuola e anche ci siamo ricordati, ed è importante questo, del sarcasmo dei Simpson. Abbiamo viaggiato tra scienza, educazione e cultura pop. Ci sentiamo domani con piacere per scoprire altre storie che lasciano segni. Da Sara Tognola, buon pomeriggio.
Tracce.